Alabama.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Harrison Ford was so sexy and so handsome and so married that no matter how hard I tried, which I did, he didn't go for it. So, but it was very fun, and he was wonderful, and I adore him to this day.
Allora, quando dice appunto lo adoro, sta parlando di una figura mitologica, forse, di Hollywood Party. Sono le 18:59 e 57 secondi in questo momento. Benvenuti, è venerdì, è l'ultima delle puntate di questa settimana, naturalmente, perché poi lunedì si ricomincia, condotte da Dario Zonta e Enrico Magrelli. La webcam sta svelando che non è arrivato in questo momento, sono 2 ore che sta lavorando, ha lavorato a qualcosa che scoprirete tra un paio di settimane più o meno, Dario.
Non esatto. Il 6 luglio.
Il 6 luglio. Efisio, tu sapevi, perché sapevi?
Mi ero preoccupato, però poi mi ha spiegato tutto, una cosa bellissima per gli ascoltatori di Hollywood Party, anzi complimenti, perché è veramente qualcosa di, come dire, raro.
Di raro.
Una cosa rara.
Ne parleremo poi più tardi, naturalmente, è una puntata speciale, uno speciale cinema alla radio che però non ha la durata del cinema alla radio, non
né
diciamo
la durata
più,
né la forma, né perché la forma. Assomiglia più a una trasmissione di
Vera e propria. Noi abbiamo la nostra Miriam Mauti che non sta guardando la partita,
ma sta guardando.
A proposito, è a Taormina, no?
Dottor Magrelli, sì. Il Costa Rica o la Costa Rica? Perché altrimenti uno dovrebbe dire l'Italia.
Esattamente. La Costa Rica. La voce mi sembrava, non era la tua quella della sigla, vero Miriam? No,
non era la mia, anche se forse pensavo la stessa cosa di Harrison Ford allora, era la signora Melanie Griffith che, ricordando qui a Taormina a pezzi della sua carriera, ha ricordato il momento in cui ha fatto La donna in carriera con Harrison Ford.
Bellissimo film,
e
tra
ci
l'altro.
Raccontava che lui era così sexy, così bello e così sposato che, malgrado tutti i suoi tentativi, non è riuscito a combinarci nulla fuori dal set.
No, e vabbè, altrimenti l'avrebbe sposato, perché tende, come dire, no,
tende a sposare, ma come sai in questo momento tende anche a divorziare.
No, quello è vero, è un po' seriale sia su un versante che sull'altro, potremmo dire. Ma è veramente così noiosa come così ti sei sbilanciato in un tweet che, come sai, non solo Hollywood parte su tutti i social network, ma anche molti dei protagonisti, chiamiamoli così, protagonisti è la parola esagerata, di Hollywood Party, insomma dei parlanti di Hollywood Party, sono su tweet. È davvero così noiosa? Perché tu facevi anche un'ipotesi delle motivazioni di divorzio. No, non ridere.
Ride,
è perché ha scritto
una cosa molto precisa. Lei ha detto delle cose precise.
Io ho detto delle cose precise. Ho detto che secondo me, dopo aver sentito per mezz'ora parlare Melanie Griffith, ho rivalutato moltissimo La gallina rosita. Secondo me
parole grosse, parole grosse,
ci stiamo sbilanciando.
E secondo me Antonio, il signor Banderas, che invece è persona molto divertente, molto frizzante, come dire, ha mollato per noia.
È vero, si è messo a fare il pasticcere, insomma, sì. In qualche modo. Vabbè, questo l'hai detto, adesso ti ho costretto a ribadirlo e ognuno si deve assumere, è un'ipotesi plausibile.
Adesso lo vorrò vedere dopo la settima fetta biscottata con quei 5 kg di troppo,
esattamente.
Se non poi torna a canossa dalla moglie.
Twittermanent, attenzione.
È vero. Miria, ci sentiamo fra un po', naturalmente, adesso noi ci occupiamo rapidamente di altre cose. C'è Francesco che da Torino dice ha organizzato un aperitivo proprio perché non voleva seguire la partita in terrazzo, credo, suppongo, sì, un aperitivo in terrazzo. Ho provato a boicottarlo, i suoi amici sono tutti buttati davanti alla TV e lui ci ascolta, però.
È una Francesca,
scusami.
Francesca. No, è soltanto Hollywood Party che è scevra proprio da qualsiasi tendenza calcistica.
Nel modo più assoluto.
La vita va avanti.
Lei, dottor Zonta, lo so che vorrebbe vedere la partita. La vedrà registrata.
In podcast. Allora, abbiamo un paio di notizie. Una riguarda Francis Ford Coppola, che sta lavorando in moderato segreto, almeno fino a oggi, a un film che non ha ancora un titolo, che racconterà la storia di una famiglia italo-americana dagli anni 20 ai 60. È lo stesso arco temporale del Padrino. Credo che non sarà una famiglia italo-americana così coinvolta con il crimine. Forse ve lo ricorderete, la prima volta, Il Padrino parte terza del 1990, quindi sono passati veramente un po' di anni. Mentre c'è una vera e propria lista di nomi che sono candidati ad avere la stella, la famosa stella sulla passeggiata di Hollywood a Los Angeles, ve ne cito soltanto alcuni: Ennio Morricone, questo ci fa molto piacere, Christoph Waltz, o Waltz che dir si voglia, credo si dica Waltz, Sofia Vergara, Will Ferrell, Jennifer Garner, Peter Jackson, Daniel Radcliffe, Harry Potter, e quindi vedremo se poi che cosa accadrà e quale sarà la prima stella che verrà così fissata sul pavimento. Queste erano le nostre notizie per ora. Lunedì comincia Vincenzo Marra comincia a girare il suo nuovo film, lo gira tra Bari e Santiago del Cile, si chiama La prima luce, se non sbaglio, il protagonista Scamarcio.
Quindi un film di finzione.
Un film di finzione. Di Vincenzo Marra. Rapporto padre-figlio.
Era a tempo che Marra non faceva un film di finzione. Da un film che fu presentato a Venezia,
un po' di anni fa, e poi ha lavorato
con Fanny Ardant, se non sbaglio.
Non mi ricordo più il cast né il titolo. È il momento del mitico Gong, o Gong, che dir si voglia.
800050333, chi è che recita il primo indizio? Lo faccio io?
Sì, se vuoi sì, lo sai, se lo conosci, credo.
Allora, il primo indizio, attenzione perché è un film un po' particolare. Allora, in questo film ci sono Stanlio e Olio.
Now we will demonstrate the orchestration of Mr. Desplat's musical suite. A little electronic metronome sets the time. First, a harp. Next, pizzicato cellos. Flute. And piccolo. Electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Thin wood blocks. And two more harps. Organ. Celeste. Bowed vibraphone. And piano. Pizzicato violins. Double bass.
Beh, questo è un brano, è un'invenzione, non so neanche come definirla, viene ospitato nel film Moonrise Kingdom di Wes Anderson.
Sì, Wes Anderson, grazie. È lui.
E le musiche sono di Alexander Desplat, che firma le musiche di questo film con questo tocco di originalità assoluta. Ovviamente cita Britten, cita le lezioni di musica. Il coltissimo Wes Anderson sarà omaggiato a Hollywood Party questa domenica, perché manderemo in onda per il cinema radio, alla radio, i Tenenbaum.
Tra l'altro vi ricordo che potete scaricare il cinema alla radio di domenica scorsa, che era Ultima Notte a Warlock, andando sul nostro sito Hollywood Party www.rai.it e lì trovate tutti i cinema, la radio, e trovate naturalmente anche le trasmissioni che stiamo fabbricando giorno per giorno. Lunedì però 23 non solo Vincenzo Mara comincia a girare il suo primo film, ma comincia anche, tra l'altro una data, una ricorrenza, un numero importante, il Festival di Pesaro, la mostra del nuovo cinema di Pesaro, che compie 50 anni, infatti è la 50ª edizione. Noi abbiamo al telefono, credo che l'abbiamo strappato dal televisore, il direttore Giovanni Spagnoletti. Ciao Giovanni.
Ciao Enrico, come va?
Bene, siamo in forma quasi smagliante, oserei
sì,
dire.
Sì, quasi insomma. Smagliante, speriamo che anche si trasmetta la nostra squadra.
Ah, beh, non sappiamo nulla, siamo sotto.
Noi siamo dentro una sorta di cappa radiofonica, non vediamo nulla. Siamo...
E ci occupiamo solo ostinatamente di cinema.
Solo e unicamente di cinema.
Cioè, mentre tu stai seguendo, quindi l'intervista durerà 40 minuti, te lo
no,
dico.
No, tranquillo.
No, lo dico per te. Per
tenere qui, c'ho un bel televisore davanti.
E quindi se ti sentiamo urlare, vuol dire che non
c'è... Se sentite urlare, vuol dire che abbiamo pareggiato.
No, allora, 50 anni e... 50 anni sono...
50 edizioni, Enrico, 50 anni le festeggiamo l'anno prossimo.
Ah, vabbè, aspetta, perché c'è stata... Quindi che cosa è accaduto? Che 2 anni sono state 2 edizioni, non ho capito niente.
E che il 65 era già la prima mostra.
Certo.
E non l'anno zero.
E non l'anno zero, naturalmente.
Come si fa adesso... più modernamente. Comunque è un grande traguardo,
cifra, sì.
Voglio dire, poche manifestazioni in Italia, anche in Europa, hanno raggiunto questa
longevità proprio.
Esatto,
no?
Una longevità che secondo me poi è dovuta anche, come dire, a un'idea, a una curiosità che è un po' il DNA che ci ha guidato sino a questo momento, e cioè, voglio dire, la ricerca di quello che ci offre il futuro, o almeno quello che speriamo ci offre il futuro. Quest'anno questa curiosità l'abbiamo declinata sostanzialmente su 2 argomenti, in un ping pong, il cinema newyorkese di ricerca e indipendente, cinema americano quindi da una parte, e l'animazione italiana che proprio qui nelle Marche ha un suo territorio
certo.
d'eccellenza, quindi voglio dire... Piove sul bagnato, però ancora non
c'è.
Beh,
ma
è
bello, Giovanni, che abbiate deciso di dedicare questa attenzione verso il cinema di animazione italiano e quindi anche marchigiano, perché la scuola di Urbino ci ha regalato tantissimi, ma anche Toccafondo, voglio dire, è uno di loro, forse il padre più anziano, ma poi c'è Simone Massi, c'è Beatrice Pucci, sono tanti,
Magda
Guidi,
sono
curiosissimi.
Tutti... figli appunto di quella scuola di Urbino, quella scuola marchigiana che cui abbiamo dedicato appunto il nostro evento principe insieme al cinema americano.
Ma
tra l'altro
sì.
Mi ricordo appunto che nel 1998, in un momento in cui l'animazione italiana sembrava decollasse a livello internazionale, era stata fatta proprio qui a Pesaro Animania a cura di Bruno Di Marino, e quindi adesso torniamo in un momento di leggere, come dire, un momento di ricrescita di questo fenomeno. Abbiamo perso parecchio tempo da un punto di vista industriale, lo stiamo recuperando, proprio appunto le Winx hanno un'anima marchigiana a Loreto. E quindi, voglio dire, e soprattutto cerchiamo di documentare quelli che sono le nuove leve e la capacità di inventare questo un pubblico anche diverso, perché poi il pubblico dell'animazione normalmente si pensa che sia per bambini, invece il grande successo internazionale di questo genere è dovuto al fatto che l'animazione è adulta. E che quindi
certo.
Voglio dire...
soprattutto quella dei nostri amici.
Giovanni, è appena arrivato un messaggio, cioè dove si trova il programma di Pesaro? È già online, immagino. Sì,
sul nostro sito www.pesarofilmfest.it e si comincia appunto lunedì, anche se poi domenica sera facciamo un omaggio alla città presentando l'ultimo film di Lina Wertmüller prodotto dalla Rai Sperimentale, che riguarda proprio il personaggio forse più famoso di Pesaro, che è appunto Rossini, e quindi anche un'occasione
certo.
per, come dire, fare un'anteprima particolarmente utile in questo caso.
No, no, una vera e propria preapertura. Naturalmente, oltre all'animazione, che sarà sicuramente piena di belle scoperte, perché sono più di 100 le opere che presenterete, quindi ci sarà da gioire da quel punto di vista, torna il cinema in piazza, naturalmente.
Sì, il cinema in piazza, come al solito, è il nostro anello tra il cinema, tra il pubblico, diciamo così, generalista e un pubblico invece più attento e più conoscitore, quel pubblico appunto cinefilo con cui tutta una generazione, compresa me e te, ci siamo formati in anni lontani, purtroppo.
Certo, va bene. Abbiamo qualche anno in più delle 50 edizioni della mostra di Pesaro. Giovanni Spagnoletti, buon lavoro.
Ci risentiremo presto.
Presto, spero. Sicuramente. Proponiamo
un abbraccio a tutti gli spettatori di Hollywood Party.
E c'è Nadia che ha scritto: il Festival di Pesaro festeggia i miei stessi anni. Allora,
devi
che bello.
Lì,
ciao Nadia, buon compleanno anche a te. Quando sarà, ascoltiamo un frammento di uno dei film che verranno presentati a Pesaro, I resti di Bisanzio.
All'inferno, all'inferno. La storia, la filosofia, ogni fiato d'uomo, ogni conoscenza, all'inferno. Questo tempo senza verità, senza carne, senza graffio. Qualcosa che duri, vi prego, qualcosa che duri, che lasci ferite, segni al corpo. Non ho più la sopportazione della vostra finzione degenerata, del vostro essere brav'uomini. Robetta da fiera siete, brave merci di scambio senza sangue, senza respiro, merci di un trambusto che non suona, rumoreggia e mormora soltanto. Senza alcuna voglia o melodia, senza giro di ballo, senza abbandono.
E io, nell'intimo, carezzo il tormento.
Questo è un frammento, come dicevamo, di uno dei film che verranno presentati a Pesaro, che comincia il 23, lunedì, fino al 29 di giugno. Tu sarai lì.
Noi saremo Hollywood Party.
Sì, sarà lì.
Io
e
nello specifico, e martedì
e venerdì.
Facciamo due puntate, due passaggi.
E poi daremo ovviamente l'indirizzo dell'albergo, così come in questo momento tutti i fan dei Rolling Stones sono sotto,
certo,
un albergo romano e potranno lì ululare. Anche Gaetano vedi, vuole correre lì, ma il nome dell'albergo non lo dirò pubblicamente.
E poi il dottor Zonta farà un concerto al Circo Massimo.
Sì, sicuramente farà lì.
È il mio sogno.
Nelle strutture. No, comunque c'era il gong. 800 050 333. Secondo indizio.
In questo film vengono rubate delle scarpette di una regina. You say I only hear what I want to. You say so all the time, so we'll be right back. Questa è Stay da Giovani Carini e Disoccupati di Loeb. E perché? Chissà perché
torniamo verso Taormina, perché chi c'era in quel cast?
Chi c'era in quel cast?
Vedi che Miriam lo sa.
Sei preparata, sei...
Sono preparata. Forse dicevo prima che mi ero annoiata moltissimo a sentire Melanie Griffith, anche di più pensando che poche ore prima invece avevamo incontrato Ben Stiller, che è veramente, si è confermato.
Ci piace molto Ben Stiller.
Si è confermato uno che ci piace un sacco, sì.
È vero che non è esattamente simpatico, cioè molto professionale. Ecco.
È molto professionale, ecco, è uno tosto, diciamo.
È uno tosto. Oh.
Che, vabbè, ecco, non è il comico che fa le faccette e ci fa ridere fuori set,
ci fa ridere
invece con le battute intelligenti. Che
fa le faccette soltanto a Zoolander, insomma.
Fa le faccette soltanto a Zoolander, ma come sentirete poi dall'estratto della sua Tao Classe che proponiamo ai nostri ascoltatori. In realtà dietro quelle faccette lì c'era uno studio abbastanza approfondito del mondo che raccontava.
È bello,
tra l'altro ci ha detto che stanno pensando a Zoolander 2.
Lo aspettiamo con grande ansia, però devono far presto, perché sennò diventano dei pensionati che fanno Zoolander. Tao Class è bello, perché sembra un medicinale, sembra delle vitamine.
Ma perché?
Delle vitamine. Delle vitamine.
Un integratore.
Dei sali.
Sì, che posso fare?
No, hai ragione. No, infatti io non discutevo. La pertinenza o la correttezza, mi piace il nome, così Tao Class mi diverte.
Con cosa iniziamo qui di questo terzetto che ci ha portato Mina? Forse con Ben Stiller in persona?
Cominciamo con Ben Stiller, che dici?
Sì, per me va benissimo.
Sentiamo
per me
Ben.
È stato il mio preferito
Ben.
Della settimana.
Allora, ottimo. Con Ben Stiller.
Like I said, I grew up around show business, so to me that satire of kind of the ridiculousness.
Io sono letteralmente cresciuto nella show business, lo conosco bene e i suoi aspetti più ridicoli mi hanno sempre fatto ridere. Credo che gli attori siano persone interessanti perché abbiamo tutti un superego, ma nello stesso tempo siamo molto insicuri e così dipendiamo dal parere degli altri. Fai di tutto per intrattenere gli altri, ma nello stesso tempo vuoi provare di saper fare di più, vuoi vedere riconosciuta la tua creatività. Il rapporto con il pubblico è molto complicato. Fai quello che fai per te stesso, ma hai bisogno di connetterti con il pubblico. Per questo forse è un mondo che crea follia, quella che io ho sottolineato scrivendo per la TV o il cinema. In Zoolander, per esempio, ho cercato di sottolineare questa follia, ma anche altri elementi dello show business. Per esempio, la vanità, la considerazione di se stessi, la moda, i meccanismi per cui una cosa viene considerata cool oppure no. Insomma, in un certo senso le stupidità della natura umana, come decidiamo che una cosa sia in o out, sia intonata o stonata. Io sono cresciuto senza essere mai considerato un tipo cool, un tipo fico, si direbbe in italiano. Perciò sono contento a questo punto della mia vita di divertirmi su questo.
This looks good or that looks bad, and you know that's sort of just the ridiculousness of our sort of our human nature, of who's in and who's out, and how we decide who's cool and who's not cool. And you know, growing up, I never was the cool kid, so I guess it's fun to be able to, you know, at this point in my life, be able to make fun of that a little bit.
Questo era Ben
Stiller. Perché sembra impossibile, ma lui non era un tipo cool. A vederlo oggi non sembrerebbe.
No,
infatti vorrei quasi lanciare, ma non lo lanciamo, altro 3, 5, 5, 6. Allora, Ben Stiller è un cool kid, come dice, o non lo è? Ma
forse da ragazzino non lo è.
Forse no.
Da ragazzini si può essere bruttini, un po' sfigati.
Come ha raccontato la Longoria l'altro giorno.
Appunto.
Poi crescendo si peggiora di solito, però...
In genere io sono peggiorata, invece Ben Stiller è migliorato, non so.
No, anch'io sono molto peggiorato, quando ero ragazzo era proprio un'altra cosa.
Ieri devo dire è stato molto molto simpatico. C'era una sala che contiene molte persone, era praticamente strapiena.
È sempre una tau sala. Per un Ben Stiller che ricordiamo è l'autore di uno dei film più belli dell'anno.
Walter Mitty.
Esatto, Walter Mitty, noi, almeno io lo considero così, uno dei film più sorprendenti.
Sono d'accordo con lei, dottor Zonta, che riesce, veramente. Proprio.
Mi ha veramente quasi emozionato. Quando lui tenta di scalare, di saltare dentro l'elicottero sulle note di Space Oddity di David Bowie, insomma, sono momenti.
Tra l'altro ha preparato per la tua classe di ieri una clip con i film che voleva che si ricordassero, sì. E c'era esattamente questa scena di Walter Mitty.
Perché questi sono quei momenti in cui il cinema fa sognare.
Quando il cinema diventa cool, come
sì, molto.
Invece Matt Dillon com'è stato?
Matt Dillon, ragazzi, ecco, Matt Dillon è un ex ragazzo della 56esima arrivato a 50 anni quest'anno.
Anche lui, come Pesaro, insomma. Che è alla 50esima edizione.
Esatto, come Pesaro. Forse Pesaro si riporta un po' meglio. Non so.
Ah, dici? Lo vedi un po' meglio.
Stasera è
scatenata lei. Dottoressa Mauti, ma che succede?
Sono le brioche col gelato di Taormina.
E quello è il Tao Class, ne prende troppo.
Ma voi mi mandate qui apposta, diciamo la verità. Mi mandate qui apposta perché io poi vi racconto queste cose.
Ma è vero.
Cos'è che ti ha raccontato o cosa vi ha raccontato? Matt.
Guarda, prima citavate Coppola e il suo appunto
progetto,
il suo nuovo film, quello sul quale sta lavorando. E, ovviamente ha raccontato dei suoi inizi con i ragazzi della 56esima e con Rumble Fish e ha detto io allora e tutti noi che eravamo quel gruppo di ragazzi pensavamo di lavorare con Dio. Perché per noi Coppola era veramente una divinità e ci faceva impressione che appunto stavamo a metà della lavorazione dei ragazzi della 56esima e lui già stava pensando a Rumble Fish, quindi già stava avanti di non so quanti mesi che è una delle forze di Coppola, è anche una delle cose che l'ha portato sull'orlo del precipizio molte volte dal punto di vista economico, visti i suoi progetti molteplici quando comincia a fare film. E poi ha raccontato il suo rapporto con l'Italia, lui torna spessissimo qui, non solo qui a Taormina, ma in Italia. E ieri ha tentato anche un inizio di conferenza in italiano, ma è naufragata dopo poche battute.
No, si era reso conto che era la Tao Class, quindi non poteva.
No, ha visto la dottoressa Mauti in platea, ha detto poi no. Chissà cosa ne dice di me domani.
È meglio che
parlo
sull'inglese. Diamo la parola a Madillo.
Well, I started acting a long time ago. I was very young when I started, so I've actually.
Ma Dillon dice: io ho cominciato a recitare molto presto e ho visto Hollywood trasformarsi molte volte. Anzi, direi che tutto cambia velocemente. Qui a Taormina, in un ristorante, mi hanno mostrato una foto fatta la prima volta che sono venuto qui e non mi riconoscevo quasi. Tra l'altro, non sono più abituato alle foto, ormai guardiamo tutto attraverso il cellulare. Il mondo è cambiato negli ultimi 30 anni molto velocemente e anche il modo di fare i film. Io ho cominciato negli anni 70 quando era il lavoro che si faceva ad essere centrale, con gli attori, e questo si è perso. Certamente continuano a uscire film molto buoni, ma per la maggior parte si punta all'intrattenimento. E le cose più interessanti in termini di scrittura e di personaggi arrivano oggi dalla TV. A me però piace ancora l'esperienza del cinema, entrare dentro una storia e perdermi. Ma devono essere racconti di verità. È sempre stato così. E negli anni 70 c'erano tante storie così. Credo che sia vero quello che disse una volta Paul Newman. Negli anni 80 i campioni del box office sono stati non attori, ma uno squalo e due robot. Erano quelli di film di Spielberg e di Guerre Stellari. Quello ha cambiato tutto.
It seems to be more interesting stuff going on in television sometimes, you know, the writing and etc.
Allora, questo era Matt Dillon, l'abbiamo leggermente sfumato sul finale, sì. Ma giuro che abbiamo detto quello
la
che lui
è quello,
la verità.
Che ha detto Dario.
Esatto, quello che ha detto Dario che
Tra l'altro lui lo si vedrà prossimamente proprio in una serie televisiva perché è il protagonista di una miniserie televisiva diretta da M. Night Shyamalan.
E quindi speriamo sia bella, perché infatti il ragazzo si è un po'
perso.
Il ragazzo prodigio si è un pochino perso.
Si è un po' così.
Forse la televisione potrà...
può fargli bene.
Sì.
Allora, passiamo a Melanie Griffith. Anche lei ha cominciato da bambina, in realtà.
Sì, dalla noiosissima Melanie Griffith.
Noiosa come poche.
Anche se ha detto che in realtà quegli anni Ottanta, in cui ha rappresentato anche una nuova figura femminile, no? In realtà lo ha fatto tutto in maniera inconsapevole, ha detto: io non mi rendevo conto.
A sua insaputa l'ha fatto anche lei, disastro proprio. Ma ormai questa diventa una malattia sociale globale, in realtà, no? Che uno, è vero, magari si sposa e poi dice: scusa, ma io non mi ero reso conto la mattina dopo.
Gli inconsapevoli. Potrebbe essere un
soggetto,
una nuova generazione. Gli inconsapevoli.
Si ricordava benissimo però di un paio di incontri fatti da bambina, ed è quello che proponiamo ai nostri ascoltatori. Sentirete, lei, ricordiamola, era figlia di Tippi Hedren, quindi ha visitato il set di Marnie, dove... Sì. La madre recitava, e quindi ci racconta il suo incontro con Hitchcock, preceduto però da un altro incontro con una signora che conosciamo bene.
When I was 8, my mom did a movie with Sophia Loren and Charlie.
Allora, questa è Melanie Griffith con la mia voce, quindi non, insomma, c'è un po' di scollamento, ma non importa. Avevo 8 anni quando mia madre fece un film con Charlie Chaplin e Sophia Loren, La Contessa di Hong Kong. E Sofia con me fu meravigliosa, affettuosa. Ha avuto un impatto fortissimo sul mio mondo, indicandomi come una donna dovrebbe essere. Avevo questi due modelli, mia madre e Sofia, e a quell'età ho fatto stranamente un mix di questi due modelli femminili. Ricordo di averla incontrata di nuovo quando avevo 12 anni. Era così aperta e cordiale, con una famiglia meravigliosa che mi ospitò a casa sua. Veramente ha influenzato la mia vita. Hitchcock invece l'ho incontrato e avevo 5 anni, mia madre era sul set di Marnie e lui era stranissimo, era vietatissimo stare sul set. A Natale mi regalò una piccola bara con dentro una Barbie con immagini di mia madre. Mi ha sconvolto completamente, ma lui era un genio e io una bimba che lo considerava strano.
Gave me a Christmas present when I was 5 that was a box like a coffin. And inside the coffin was a doll, like a Barbie doll, but it was my mother.
Certo, un regalo, una bara con una Barbie con la faccia di Tippi Hedren, insomma, vabbè, quello però sappiamo l'estrosità e la stramberia anche di buon Hitchcock. Miriam, noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo, ti aspettiamo qui perché... ci sono tante cose da fare qui, non è che puoi rimanere lì al sole.
No. Io torno domani sera dopo aver sentito la Tao Class di John Turturro.
Mi raccomando, insomma,
non più di due al giorno.
Se non fanno male. E poi domenica sono sul palco, sotto il palco dei Rolling Stones, e poi domenica con voi.
Va bene, perfetto. Grazie Miriam,
ciao.
A presto, ciao. Terzo indizio, 800-050-333.
Questo film è ispirato a una famosa rivista. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Allora, Elvis Presley che canta Viva Las Vegas, e l'Arcadia ha scelto sapientemente questa musica, perché ora vi presentiamo un film che ha a che fare
con il gioco d'azzardo, con i rischi del gioco d'azzardo, con il piacere perverso di rovinarsi col gioco d'azzardo.
Un film che ha un titolo quasi importante, direi, Rifiutati dalla sorte e dagli uomini, un film di Vieri Brini e Emanuele Policante, e al telefono con noi dovrebbe esserci Vieri Brini. Buonasera.
Buonasera a voi.
Benvenuto.
Allora, grazie. Vieri, questo film indaga un fenomeno sociale preoccupante che non possiamo neanche più definire in ascesa, ma consolidato, e che ha alterato, sembrerebbe, ma questa è una notazione che si può fare anche a livello così visivo, quotidiano, ha alterato tante cose, il modo di stare in un bar e soprattutto il modo di giocare anche attraverso i giochi d'azzardo. Parliamo delle new slot. Allora, Vieri Brini, come hai indagato questo fenomeno e che cosa ti ha smosso? Anzi, qual è stata la prima immagine che ti ha convinto di fare questo viaggio?
Allora, è un viaggio che è partito alcuni anni fa, parliamo di almeno 5 anni fa, quando io e il co-regista Emanuele Policante eravamo in un bar in provincia di Biella, la città da cui veniamo entrambi, e ci siamo trovati davanti a questa scena. C'era un signore in questo bar che per tutto il tempo nel quale noi siamo stati lì a sorseggiare un caffè, parliamo di una mezz'oretta, ha passato tutto il tempo davanti a una slot machine, inserendo in questa macchinetta un quantitativo di denaro importante. Da lì noi abbiamo prima notato questa scena e poi, parlando e confrontandoci, abbiamo cominciato a informarci sul fenomeno, scoprendo un vero e proprio, diciamo, un caso nazionale, nel senso una situazione molto grave, molto più grave di quella che ci sembrava stando lì al bar.
Certo. E avete indagato anche la dipendenza che questo fenomeno ha prodotto nei suoi utenti?
Sì, noi siamo partiti analizzando la situazione dal punto di vista del microcosmo, quello che può essere un bar, una tabaccheria, una ricevitoria, e da lì abbiamo scoperto la problematica del gioco patologico, cominciando a indagare quello che è potremmo definire una vera e propria piaga sociale, in quanto colpisce a livello orizzontale un po' tutte le fasce di età e di condizione sociale, passando dai giovanissimi agli anziani, ai padri di famiglia, ai disoccupati, ai liberi professionisti.
No, ma Vieri Brini, una cosa che poi ovviamente se ne parla spesso, secondo me non abbastanza sui giornali, no? Perché questa malattia sociale, che poi non è soltanto una malattia sociale, mette e disgrega le famiglie, rovina le persone, per lo Stato italiano, ma non solo per lo Stato italiano, anche per altri stati, significa anche delle entrate importanti. Per cui è un groviglio di quelli misteriosi, complicati, anche l'enorme pubblicità che si fa dappertutto, non solo su internet, quando anche magari uno consulta l'home page di un quotidiano, ma anche in TV, no? Per cui poi uno si mette la coscienza in pace dicendo: attenzione, il gioco può creare dipendenza. Che cosa si dovrebbe fare? Voi avete fatto un film che affronta questo tema, però ti chiedo al regista, ma anche al cittadino, visto che avete lavorato così a lungo, tu e il tuo co-regista, su questa questione.
Ma diciamo che la prima cosa che si può fare come cittadini è quello di riflettere maggiormente su quello che è stato, potremmo definire, un fenomeno di normalizzazione del gioco, ovvero l'offerta e, come dicevate, la pubblicità di gioco ormai quotidianamente è iper presente nelle giornate di ognuno di noi, dalla pubblicità appunto su siti internet e sui media tradizionali come la televisione e i giornali, passando per tutto un linguaggio che si è sviluppato e che si è mutuato dal, per esempio, facciamo l'esempio del poker, ed è passato al linguaggio giornalistico, a quello della cronaca. E, oltre al fatto che vi è una presenza del gioco d'azzardo nella nostra quotidianità enorme, dalle sale slot alle semplici slot machine presenti nei locali della socialità, ha la possibilità di acquistare tagliandi come il Gratta e Vinci o giocare a schedine del Win for Life in riceveterie, tabaccherie, stazioni di servizio. Certo. Questa cosa ha cambiato non solo la geografia dei luoghi della nostra quotidianità, ma anche la percezione che ne abbiamo, perché penso sarà capitato anche a voi di entrare in un bar, trovare una persona che o più persone che giocano a una slot machine o che sono appoggiate a una mensola, a un bancone e grattano una schedina del Gratta e Vinci e non farci più caso. Questa non è una cosa normale.
No, diciamo, è vero.
E però purtroppo questa normalizzazione ci ha portato a percepire questo fenomeno come una cosa quotidiana, nonostante fino a non più di 10 anni fa questo tipo di attività potevano svolgersi solamente in dei luoghi dedicati che erano le 4 sale da gioco.
Certo,
invece
certo.
Ora queste sale da gioco le troviamo fuori dalla porta di casa, sotto casa.
Infatti,
e addirittura adesso anche dentro le case con il gioco online attraverso smartphone, tablet e i personal computer.
No, è vero, quindi invece che win for life, lose for life, no? Questo bisognerebbe che le persone lo... però non tutti sono così attenti, forti, e quindi non si può sempre contare sull'autocontrollo. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo, Vieri Brini, e ascoltiamo proprio una scena dal vostro film.
Quanto è difficile veramente fare 6 al Super Enalotto? Il conto è facile. Il risultato è 1 su 622.614.630. Ma non è facile capirlo. Non siamo stati selezionati dalla natura per la nostra capacità di valutare le probabilità. Allora bisogna pensare a un'immagine. Abbiamo pensato a questa immagine per farlo capire. Immaginate di avere una moneta in una mano e dall'altra parte un metro cubo di coriandoli bianchi. Proprio un cubo di lato un metro, pieno di coriandoli bianchi. In un metro cubo più o meno ci stanno 10 milioni di coriandoli bianchi. Allora, la probabilità di fare 6 al superenalotto è uguale alla probabilità che una persona riesca con la moneta a fare 6 volte di fila testa. Deve fare testa, 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 testa e poi di nuovo testa. Se riesce a fare 6 volte di fila testa, poi bendato deve riuscire anche a prendere l'unico coriandolo nero in 10 milioni di coriandoli bianchi. Se riesce a fare tutte queste cose una dietro l'altra, non ha vinto al superenalotto, ma è riuscito a fare qualcosa che aveva la stessa probabilità.
Quindi è meglio non giocare, direi.
Beh,
non è proprio il caso.
Credo,
no?
Proprio che... Però sarebbe stato interessante fare una domanda all'ospite. Quanto la crisi economica poi certo. Abbia ampliato...
Perché non l'hai fatta?
Era molto timido. Io poi non gioco, quindi...
No, neanche noi.
Vado al cinema, io in compenso.
Certo, anche perché i soldi devi spendere per il biglietto del cinema.
Sì, no,
hai
infatti,
visto un bel film?
Ho visto un bel film. Un film che tra l'altro è vecchio, perché è un film del 2012 che miracolosamente è stato distribuito in Italia. Dico miracolosamente perché è un film... Per carità, non è che sia un capolavoro eccelso, però è un film, secondo me, autentico. Non racconterò la trama, dirò il titolo, che il titolo è importante, è Un insolito naufrago nell'inquieto mare d'Oriente. Il regista si chiama Sylvain Estibal, che è un uruguaiano cresciuto in Francia, un giornalista che qualche tempo fa, facendo un documentario ad Hebron, quindi nella zona calda del Medio Oriente, che cosa ha fatto? Ha regalato una macchina fotografica ad una famiglia israeliana ed una macchina fotografica ad una famiglia palestinese che abitavano a poca distanza gli uni dagli altri. E poi dopo un po' è andato a rivedere insieme a loro quello che loro avevano fotografato. In realtà queste due famiglie, così lontane dal punto di vista politico, religioso, facevano esattamente le stesse cose. Per cui ha avuto lo spunto per fare questo strano film, molto divertente a mio parere, ma anche molto molto rabbioso, perché racconta dell'inutilità dei distacchi e delle differenze tra la stessa razza umana. Ed è uscito questo film, secondo me, molto importante, che invito gli ascoltatori di Hollywood Party e anche altri ascoltatori ad andare a vedere. Ascoltiamo una clip di Un insolito naufrago nell'inquieto mare d'Oriente.
Un maiale? Non posso sporcarmi con sangue impuro.
Ti darò io un Kalashnikov. Gli spari e lo ributti in mare. Gli ebrei dall'altra parte allevano maiali. Vendilo a loro.
Portami il suo sperma.
Eh?
Ti farò un buon prezzo.
Oh no, no.
Questa è la sigla di Hollywood Party che ci porta via. E...
Non hanno indovinato, quindi
non hanno indovinato.
4-1
siete bravi, insomma. Siete fortissimi proprio. Chissà cosa avrà fatto la nazionale
non
italiana.
Non lo sappiamo.
Lo Italia contro Costa Rica.
Allora, il quiz era un po' difficile, lo diciamo. Oggettivamente abbiamo voluto però giocare con un film il cui titolo è I quattro moschettieri di Campo Galliani, tratto dalla rivista radiofonica di Nizza e Morbelli, perché prossimamente... ve ne parleremo e dedicheremo uno spazio e una riflessione, una trasmissione.
Credo una puntata intera, probabilmente.
Una puntata intera. Allora, chi ha fatto la trasmissione?
Non sarà una puntata intera,
no,
solo metà puntata,
metà,
il
mezza,
resto faremo...
A coriandoli.
No, faremo i miserabili.
Esatto. Fisio, per piacere, aiutaci
sì, ma
tu
come
a
no,
chiudere
io
questa trasmissione.
Ma
noi
sono molto contento. La trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Gaetano Chiarella, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese. Poi c'era il dottor Giovanni Spagnoletti, c'era Vieri Brini col documentario sul gioco d'azzardo, c'era Miriam Mauti, la Tau Miriam Mauti. Da Taormina, Matt Dillon, Melanie Griffith, Ben Stiller, ma soprattutto c'erano Dario Zonta e Enrico Magrelli.
Mula, grande.
Certo.
Io poi, no, ma Claudio Pasquale so che seguire
so,
i mondiali.
Credo sia ancora a Perugia, sa?
Ah, è a Perugia
sì,
ancora?
Credo di sì.
Ah,
comunque c'è adesso Tre Soldi e che cosa c'è? La rivoluzione dei garofani del 1974 raccontata da Marcello Anselmo e poi altre cose.